Schegge di storie, parole, suoni e immagini frullate da DJ Monnezza.
Ma te se ricorda in quell'altra puntata quando?
Mi chiamo Tolkitina
e?
Penso che non mi piaci e sto cominciando a odiarti. E ti ucciderò.
E pensare che fino lì andava tutto bene. Poi ci è venuto in mente di raccontare storie di infanzie buttate passando notti insonni per colpa del puzzazzo. Per colpa del pupazzo
Bello Ciccio.
Ho conosciuto anche col nome di della bambola Ughetta e di altri bipedi in gomma dallo sguardo inquietante, e ci siamo rovinati del tutto la vita. E pensare che fino lì eravamo ancora nel mood di fare gli splendidi. Vedevi giovani con sguardi blasé
staccare le etichette dai prodotti nei negozi per infilarle nelle borse di anziane signore deambulanti e far così scattare gli allarmi tra grandi risate.
Vedevi giovani in pose plastiche
intenti a guardare il tempo che passa vantandosi di cose mai fatte e che mai faranno.
Scorgevi all'orizzonte
una super generation dai ventri già dilatati dalla birra acquistata in grandi dosi grazie ai soldi di babà.
Potevi apprezzare
tutto lo sfoggio di allegra arrogance dispensata a grandi dosi solo per il gusto di.
E invece ora cosa vediamo? Cosa? File di giovani che con il terrore impresso nei loro sguardi tonnatissimi tentano il tutto per tutto gettando al macero scatole traboccanti pupazzame di ogni sorta, intasando così anche gli altrimenti splendidi centri di compostaggio, un tempo vanto di ogni comune della Svizzera italiana, ma oggi discariche di terrore primordiale. Gli stessi impiegati comunali lì adibiti, invece di prodigarsi nel basculare col solito sguardo feroce, cazziando i vilici astanti, adducendo che
quello non si butta qui, si butterà.
E che
la macchina va spostata e posteggiata in altra maniera.
E anche che
il cartone non va con la carta.
E altre belle scientifiche amenità, ora si riparano dentro bugigattoli ben protetti, sbirciando dalle finestrelle le montagne di bambolame accatastate in mezzo al piazzale, come manco gli spartani riuscirono a fare con i corpi dei loro nemici. E tutto questo solo a causa di una puntata scrausa di un programma scrauso che parlava di
Bello Ciccio
e le sue amiche bambole. Come giovane disinvolto e votato a lasciare un pessimo ricordo di sé, mi compiaccio di questo risultato e anzi, per alimentare lo sdegno globale intorno alla mia nomea, in questa puntata viaggeremo nuovamente nella terra delle bambole, ma non quelle che ci guardano dalla sedia in cameretta promettendoci di farci il cappottino di legno non appena chiudiamo gli occhi vittime di Morfeo, ma di quelle che ci guardano dai grandi schermi cinematografici o peggio, da quel container ancora col tubo catodico conosciuto con il nome di televisore. È inutile che mi guardi con quell'espressione da criceto che elemosina il semino. Lo farò comunque. E sai perché, amico ascoltatore? Perché
ti voglio tanto bene.
Mi vesto, vedrò il mio ragazzo e passerò una bella serata. Una bella serata.
Sì, una bella serata sta fungia, amica mia e amica nostra, ma soprattutto amica di tutti quei poveri disadattati abbandonati davanti alla televisione così non rompevano le balle in una fredda serata dell'ormai pleistocenico 1975. Sì, perché tu che ora sei qui zompettante nella tua super adolescenza contemporanea, sappi che in quel tempo lontano non esisteva ma manco per le balle il politically correct e queste cose da morale un tanto al chilo. Le televisioni passavano filmazzi che oggi ma non ti capaciteresti proprio e lo facevano in totale nonchalance a qualsiasi orario del post tramonto, l'orario nel quale orde di giovani malandrini in malarnese si fiondavano sui divani
sempre con il cellophane su per non zozzarli e farli così durare in eterno,
scanalando come posseduti proprio alla ricerca di quei filmazzi che
o facevano vedere due ciao e quattro di,
oppure bombavano
vampiri con la dentiera di plastica, lupi marrani uguali a tua nonna con la pelliccia, bestie in plastica di varie dimensioni e gente travestita da gorilla o da lucertola intenta a schiacciare palazzi di cartone.
Insomma, diciamo che sul piatto questo c'era. E il giovane andava non solo bene, ma più che bene, perché per male che potesse andare, ci scappavano quattro risate che però smisero di sgorgare da quelle ignare geppe proprio in quella fredda sera del 1975, quando qualche programmatore televisivo,
figlio de Sadana e posseduto dagli alfieri di Lucifero,
decise di mandare in onda la pelliculazza intitolata
Trilogia del Terrore,
girato dall'allegro regista sconosciuto Dan Curtis. Sto filmazzo, a dispetto di ogni aspettativa, bassissima peraltro, diventa un film cult assoluto, cosa rarissima soprattutto per un film girato non per il cinema ma solo per il circuito televisivo. Ramazzata una manciata di attori al risparmio totale, Dan Curtis imbastisce tre episodi per tirarla ai 72 minuti richiesti dalla produzione. E poi così
andarsene al bar che c'è il bel torneo di freccette, giù all'osteria del Renzo, ma del Renzo dell'America però, non quella di Lamone.
E se la regia va via bene così, un po' in stile alla come viene viene, che tanto va bene, la sceneggiatura ha un colpo di chiappa di spessore non indifferente. Infatti la produzione affida lo scritto di uno dei tre episodi a quel Richard Madison, già distintosi per aver scritto la maggior parte delle puntate della serie TV
Twilight Zone,
e tra l'altro proprio quelle puntate entrate poi nella storia della televisione. Quindi di fisso e di base proprio, diciamo che va bene lavorare con una qual certa nonchalance, che tanto non siamo alla ricerca dell'Oscar, ma ne bello buttarla in cacciara e in porcilaia, che qualcosa almeno vada come deve andare. E infatti così andrà, anzi ben oltre ogni possibile aspettativa. Se i primi due episodi vanno via senza particolari entusiasmi, è nel terzo che succede quello che il giovane del tempo, ma manco per la ceppa di Gino Massaglio, si sarebbe aspettato mai.
Certo che sei veramente brutto. Che espressione orrenda.
No! Dal piccolo schermo l'attrice Karen Black non diceva questo a quella specie di
babbo rintronato svaccato sul divano tirando là la serata guardandosi la trilogia del terrore,
ma lo diceva giustamente a lui, al piccolo pupazzetto in legno, veramente urendo come pochi. Dovrebbe essere uno splendido regalo per il suo fidanzato. E tra un attimo scopriremo come si fa a capire quando sbagli il regalo.
Certo che sei veramente brutto. Che espressione orrenda.
Sì, abbiamo capito che hai comprato un regalo del per il tuo fidanzo. E giustamente tu, amico amica, ti starai chiedendo:
ma perché uno compra un regalo urendo al suo fidanzato sapendo che è urendo?
Ma che ne so, ma vai a capire cosa è in testa la gente. L'avrà preso così, un po' come facciamo tutti, della serie.
Oh, io qualcosa ho preso, poi male che va. Che ne so, lo regala qualcun altro per Natale. Io moralmente sono a posto.
O forse perché costava una miseria e quindi per uscirne comunque male, perché qualsiasi cosa regali non piace mai, ma vai sul sicuro, prendi la prima cacata che ti capita, basta che costi poco. Non lo so per certo, ma i ragionamenti di solito sono questi. Adesso, la storia dell'ultimo episodio di Trilogia del Terrore non è una storia
sui regali brutti per fidanzati che tanto sappiamo poi ci lasciano, per cui non buttiamo via i soldi per niente.
No. È incentrata proprio su di lui, su questo bambolotto di legno venduto come feticcio Zuni. Infatti, allegato all'inguardabile tappo di legno, ci sta una pergamena che dice una cosa come...
Dice... Se si toglie la catenina, il pupazzo e lo spirito diventeranno un essere vivente. Beh, è scritto così. Mamma?
Sì, brava! Ma sei scema totale! Ma cioè, ma tu compri una roba che già non si può guardare, ma la compri pure dopo aver letto una roba del genere? Ma fa bene tua madre a sbatterti il telefono in faccia, dai! Perché io sotto sei gli stanno e sappiamo, voi sapete, si sanno, se c'è scritta una roba del genere, ma di fisso e di base, potrà andare solo in camurria! Perché dovunque tu metta l'inguardabile regalo buono per la scomunica, per quanti accorgimenti tu metta in atto affinché sta catenella del menga non cada e l'anima dell'immortaccio non si ridesti, puoi stare sicuro sicura che sta catenella di minchia cadrà, si staccherà, anche da sola, anche per simpatia, ma si staccherà! E per te sarà il momento di rimpiangere di non aver dato i soldi per questo regalo a quel giovane amico delle siringhe che fuori dal parco ti ha chiesto danari adducendo che
dovevo andare a trovare sua nonna, che è successa una cosa incredibile ma molto importante e che deve andarci per forza lui a risolverla, che deve pagare il parcheggio perché è stato aggredito da una banda di ladri che gli hanno rubato i piccioli.
Sì, perché se li davi a lui e tornavi a casa con le mani sulle chiappe fregandotene pure bellamente del regalo per il fidanzo
che tanto sarebbe comunque scappato con un'altra in tempi record,
non ti sarebbe mai successo questo!
Se vedessi il regalo che gli ho comprato per il compleanno, è una specie di pupazzo feticcio. È un orribile feticcio da caccia. Avanti, esci fuori, dovunque tu sia. Sei tu, piccolo uomo? Oh, ma che vado a pensare? Non camminano i pupazzi di legno.
I pupazzi di legno, quelli normali, no. Ma tu, rintronata, hai comprato un feticcio Zuni con la catenella che tratteneva l'anima infogliata di un guerriero satanabile. Ma che minchia in quella testa forata? Ma ce la fai?
No, non è vero. No, non è possibile.
Eh sì, invece, non solo è vero, ma è pure possibile, rembambita. Dopo che hai comprato sta cosa contenente anime inferocite, che t'aspettavi? Se vai in giro a fare shopping, ti compri, che ne so, un foulard, una gonna che sembra ritagliata da una tovaglia, il gilerino con le nappe, insomma, quello che ti pare, ma mica un pupazzo di legno indemoniato, ma ripigliati! Per di più, un pupazzo indemoniato che si rianima e, facendo versi che pare Paperino in acido, ti inseguirà per la casa con lo scopo unico di affettarti come la salamella! Perché questa è l'evolution total orrorabile della chiusa di questa trilogia del terrore. E vai così fino praticamente alla fine dell'episodio, dove facciamo pure lo spoilerone che tanto sto film è talmente cult che il finale lo sanno anche i papara.
Lo spirito del guerriero spostato perde la battaglia con Amelia,
che è l'interprete principale, quella che urla e si prende le lamate, così giusto per chiarire. Però, tu sai, io so, egli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e lo sa anche il regista, che un vero orrorazzo di calibro e spessore non può finire a becco col demoniazzo che perde e la sciura che vince così in nonchalance. Ma che horror è allora? Allora è Barbapapà, è Peppa Pig, è l'almanacco del giorno dopo. No! Il vero film paura deve finire a schifo totale, deve lasciarti quell'espressione da becco delle praterie, deve far sì che nonostante la fanciulla che vorresti moltissimo limonare ti guarda con sguardo basito, tu non riesca a spegnere più la luce, perché... perché ti cadi addosso! Questo è il vero trend orrorabile da raggiungere con il filmazzo perché sia filmazzo! Quindi il regista guappo che fa? La fa finire giustamente in cacciara, con l'urlatrice Amelia non più urlatrice, ma bensì posseduta, posseduta e pronta a trovarsi la nuova vittima da scappottare.
Così finiscono i filmazzi horror cult!
Sono Amelia, mamma. Ti dispiace venire qui a casa mia? Cerca di venire al più presto.
Raga boys e raga girls, io so, voi sapete, si sanno. Raga boys e raga girls, io so che voi sapete che si sanno che quando ti guadagni una nomea, è finita.
Sempre e per sempre
te la tirerai dietro come un maleficio. Lo sa
coso lì,
come si chiama?
Coso,
quello che l'han chiamato lo scemo del paese e adesso per sempre sarà
lo scemo del paese.
E anche quell'altro che l'hanno chiamato e ora per tutti sarà
babara
per sempre. O quell'altro là che una volta abitava giù in via Rotemetti Salli al 4, ma che poi aveva litigato con la portinaia, l'hanno mandato a ricovero. Sì, quello lì, che appunto lo chiamavano
erfetenzia,
che adesso è ridotto proprio
a una fetenzia.
Insomma, tutto questo bel richiamare a noi personaggi famosi del Nosbel Mundo locale, trascinansi dietro per l'eternità il malefico retaggio anagrafico che li ha resi celebre nel rione, serve perché, guarda caso, è quello che è successo pure a lei, a Karen Black, l'Amelia della puntata del pupazzardo posseduto della trilogia del terrore. Infatti, dopo l'entrata a gamba tesa dell'episodio nella storia del cult assoluto del cinema horror, ogni volta che facevano un film coi pupazzi malefici, chi chiamavano? Ma Karen Black, ovviamente! Ecco quindi come quella che in teoria fu una benedizione per la sua carriera si trasforma nel peggiore degli incubi. Tradotto, viene reclutata per girare
Uga Buga! Uga Buga! Uga
Buga! Ma inguardabile, ancora un complimento! Una caduta nel baratro del trash più fetecchia con pochi eguali al mondo. Praticamente la versione pezzente dell'episodio della trilogia del terrore. Uguale uguale, ma girato a distanza di quasi 40 anni, con lo stesso pupazzardo feticcio Zuni posseduto, solo
fatto col pongo!
Sì, con la plastilina! E fatto da cani!
Da cani.
Non bastasse, Uga Buga vuol pure fare ridere!
Get out here where I can see you!
E invece
fa schifo!
Non si può guardare! E in questo abominio di terrore causato dagli effetti speciali dello zio Baldo, dalla recitazione da parrocchia e dall'umorismo da caserma, chi c'è?
No!
Sì! Lei! La povera Karen Black! In 5 minuti di Uga Buga, praticamente, si cancella una carriera! Uga Buga, tra le altre meraviglie, vorrebbe essere un film che segue un po' la corrente Blaxploitation, quella partita negli anni 70 con film prettamente strutturati per il pubblico afroamericano. Ma nella sua sciatteria senza limiti, Uga Buga riesce ad ottenere l'incredibile risultato
di trasformare un messaggio completamente antirazzista nell'apogeo del razzismo.
Cioè, è talmente ignorante sto film da ribaltare anche le sue stesse mire. Praticamente tutti, ma dicasi tutti i personaggi bianchi del film sono razzistissimi, ma roba che il Ku Klux Klan ancora un po' gli telefona per dirgli di placarsi un attimo. Con un loop eterno di battute con i peggio cliché, ma tipo
il pollo fritto, bingo bungo
e via di questo passo. E per non farsi mancare niente, il regista, di cui non faremo nemmeno il nome per non sprecare ossigeno, per non farsi mancare niente, la butta pure sul pecoreccio più becero, ma roba che
Pierino lo sgurigione
al confronto è Bergman.
È Bergman. È Bergman. È Bergman. È Bergman. È Bergman. È Bergman.
È arrivato ora un messaggio WhatsApp da uno che voleva scrivere alla fidanzata, ma poi, ricordandosi di non averne una dal 1983, ha scritto qua chiedendoci, già che ci siamo e che c'è anche tempo, di narrare in qualche maniera la trama di Uga Buga. E questo nonostante sia una delle cose più atroci impresse su pellicola da 20 anni a questa parte. Vabbè dai, alla fine siamo qui per questo, per giovani spensierati ma senza amore con cui riempire la vita. Quindi riempiamola con la trama di Uga Buga, trama talmente miserrima e miserabile che la possiamo pure riassumere in...
Bravo ragazzo afroamericano, studioso e ubbidiente mandato al negozio da mamma. Ma occhio, come da tradizione, parte in automatico una rapina con due ladri bianchi che per essere completi, prima di andarsene, spanzano il proprietario. Entrano allora due solerti poliziotti che al volo d'amblè e di primo accusano subito il ragazzo nero. Per portarsi avanti col lavoro e fare prima, gli sparano, senza sapere però che lui aveva un amico attore con evidenti problemi di alcol e una sciattanza di spessore di nome Hambo, buttato fuori a calci da ogni produzione per questa sua predilezione beona. Buttato fuori pure da quella parte che lo vedeva fare il maiale in un programma per bambini. Hambo allora si ricicla in costruttore di pupazzi bruttissimi, tra cui proprio Uga Buga, stereotipo assoluto del selvaggio della giungla. E proprio in questo pupazzo, grazie ad un macchinario fatto con il cartone e due lucine dell'albero di Natale, lo spirito del bravo ragazzo afroamericano studioso e ubbidiente mandato al negozio da mamma, ma precedentemente mandato nel mondo dei più dai solerti poliziotti, slanza la sua anima nell'inguardabile pupazzo e parte nella vendetta totale.
Bello sforzo creativo, eh? Del resto, se vuoi essere completo nel fare schifo, ti ci devi mettere d'impegno, non è che puoi metterti lì e concentrarti fosse anche per quell'attimo. No, devi proprio sconnetterti dal mondo della ragione, da quello del buon gusto, calandoti in un universo parallelo da cui escono giusto giusto quelle quattro
minchiate
su sufficiente a coprire meno di mezza pagina di sceneggiatura. E del resto tu dirai:
beh, ma siamo nell'epoca dei messaggini, massimo 50 parole. Che facciamo? Ci mettiamo a scrivere una sceneggiatura di 100 pagine? Ma siamo pazzi? Ma volete che ci esplodano le teste? A noi, gente bella, gente che fa i messaggi? È questo che vogliamo?
Certo che no! E quindi ci meritiamo Uga Buga? Ma anche no! Anche no lo stesso, dai! Allora, branco di bella gente ribalda, come stiamo messi adesso dopo aver rievocato nelle nostre menti un film bello come l'episodio della trilogia del terrore con il feticcio Zumi e poi l'immenso cagatone di Uga Buga? Ci sentiamo completi o volete dell'altro mondo pupazzo? Chiediamolo direttamente ai diretti interessati.
Pronto?
Pronto, sì?
Dimmi, che c'è?
Volete dell'altro mondo pupazzo?
Ah, non ne voglio sapere più niente. Mo me ne venga io che mi stanno aspettando. Arrivederci, ciao.
Niente, allora facciamo niente. Facciamo che in altre puntate torneremo ad immergere i liquidi galleggianti nelle nostre teste dentro i temibili e terribili mondi
delle bambole magna cristiani,
che ce ne sono tante ancora e con tante incredibili storie di contorno. Alla prossima, Miss. Sempre che non andiate a fare shopping comprando feticci zuni e facendovi poi affettare come la salama.